redigio.it e la storia continua. L'anno 1000 è l'anno della grande paura. Il bosco, dove gli stessi confini del feudo rimangono del tutto imprecisati, non è minimamente diviso tra i conduttori dei fondi, ma appartiene in linea di principio al Signore. I contadini hanno però su di esso ogni forma di diritto d'uso, per cui di fatto appartiene a tutti e viene sfruttato, o meglio, saccheggiato per svariati materiali. Naturalmente vi si va a caccia, ma questa occupazione spetta al Signore. La grossa selvaggina, cinghiali o cervidi, non si può prendere se non in corsa. Occorrono buoni cavalli da sella, che i contadini non hanno. Le circostanze danno dunque al Signore il diritto dell'esclusiva, quel diritto che già tante volte egli pretende di riservarsi senza ancora poter invocare alcun fondamento giuridico. Certo, non è impossibile immaginare la caccia al cinghiale senza il cavallo, con lo spiedo o con la cattura del cervo con buche nascoste tra il fogliame. Ma si rimane visibili, per cui è pericoloso e lo si fa raramente. Non altrettanto probabilmente vale per gli animali più piccoli, da pelo e da piuma, che con un po' di abilità e di astuzia si possono uccidere con l'arco o con la fionda. Oppure prendere in trappola, forse o meno permesso, c'è motivo di ritenere che questo tipo di caccia fosse normalmente praticato, perlomeno da coloro che, un po' ai margini della comunità del villaggio, traevano dal bosco il proprio sostentamento. Questi boisileurs, fabbricanti di utensili in legno, come li vedremo chiamare più tardi nella letteratura francese, esercitavano mestieri nei quali il legno costituisce la materia prima o il combustibile indispensabile. Erano carbonai, cioè producevano carbone di legna. Altri, o magari a volte gli stessi, si servivano del carbone per scaldare la loro fucina. Altri ancora si limitavano a bruciare rami per ricavarne la cenere, che allora si usava per la fabbricazione del vetro e del sapone. C'erano poi quelli che staccavano la corteccia degli alberi, da cui, bruciandola, si ricavava il tannino necessario per conciare le pelli, oppure quelli che intrecciavano corde con le liane. Risparmiavano invece gli alberi, quelli il cui mestiere era togliere alle api il miele e la cera grezzi. Quella piccola cerchia di gente era nomade per necessità e bruciati i rami non si abbattevano i grossi alberi, i cui tronchi non sarebbero serviti alla bisogna, né probabilmente si disponeva regolarmente degli attrezzi necessari. Strappate le cortecce, depredate le api, bisognava andare a cercare altrove e innalzare le nuove sommarie a capanne, al riparo delle quali si dormiva. Era gente irregolare, questa, che respirava un'aura di libertà ignota agli abitanti del villaggio, che sicuramente nutriva disprezzo per loro e li preoccupava un po', non sempre immotivamente. Ma gli stessi abitanti del villaggio ricavavano parecchie cose dal bosco. Avevano bisogno di legna per scaldarsi, per l'illuminazione, tramite torce resinose, per fabbricarsi gli utensili necessari, per costruirsi le case, per riempire le fascine e le buche delle strade, per alzare le proprie palizzate o quelle del castello. Ancora più regolarmente, in epoca meno lontane di oggi dalla vecchia abitudine della raccolta, chiedevano al bosco cose ben diverse dal legno. Con il muschio e le foglie morte si facevano i giacigli, ricavavano olio dalle fagiole e molti odierni cittadini ignorano che si tratta dei frutti del faggio. Vi trovano le castagne o il lupolo, le cui cime si mangiano come le punte degli asparagi e danno alla birra il suo gusto. Meli, peri, sorbi, prugni selvatici offrirono loro i propri frutti aciduli. Soprattutto nei boschi mandavano a pascolare le bestie, che vi trovavano, a seconda delle stagioni, i germogli freschi, le foglioline verdi, le ghiande, le fagiole e tosavano l'erba del sottobosco. Non ci si dimentica ancora di quando i maiali fossero ghiotti del frutto della quercia, né ci si stupisce di come le capre si nutrono di foglie. Ma ovini, bovini, equini trovavano allora anch'esse da mangiare. Vi vivevano allo stato brado, né era sempre così facile ritrovarli. Per frequentato che fosse il bosco, era pur sempre poco sicuro. Si rischiava più o meno di incontrarvi animali pericolosi. Già, il cinghiale non era di tutto riposo, ma meno ancora lo erano gli orsi e soprattutto i lupi, ben più diffusi. Non si tratta certo di animali specifici dell'anno 1000 e neppure del Medioevo. I lupi sono scomparsi nei paesi occidentali soltanto di recente. Meno male, perché, non del tutto eccezionale, era di vederne uscire dai boschi e avventurarsi in pieno villaggio, oppure come quello di cui narra Rodolfo il Glabro, in piena città e fin nella cattedrale d'Orléans. Vi penetrò di notte mentre i guardiani aprivano le porte a quelli che si recavano alla prima funzione. Dal momento che non c'erano armi a portata di mano, gridarono più non posso, e meno di sicuro di sé in chiesa che nel bosco, il lupo scappò. È inutile dire che l'anno dopo un incendio devastò Orléans. Un simile prodigio non poteva che costituire un preannuncio di una catastrofe, tanto più che poco dopo se n'era verificato un altro nella chiesa del monastero di Saint-Pierre-le-Puellier. Il Cristo del crocifisso principale aveva versato alcune lacrime. Sulle tracce di quel lupo cominciarono a uscire anche noi dai boschi ed andare lontano, non senza però tornarvi per un istante a far notare come, trattato nel modo di cui sopra, il bosco non avesse sicuramente un bello aspetto. Ai margini e anche abbastanza in profondità, il suo sfaldamento avrebbe reso meno arduo il lavoro dei dissodatori, che decolla davvero intorno alla metà dell'undicesimo secolo. Si può anche immaginare che i margini del bosco non si distinguono bene dalla faccia incolta che lo separava dai campi, insieme alla quale costituiva un solo pascolo permanente. Le terre arabili erano infatti riservate alla coltivazione dei vegetali, adatto all'alimentazione umana, in primo luogo ai cereali. Solo la vigna vi prendeva ogni tanto piede ed era presente anche nelle regioni settentrionali, di dove sarebbe scomparsa solo in epoca moderna. www.redigio.it e la storia continua.